www.redigio.it e la storia continua. La lunga marcia della Cina e i generali Predoni si dividono l'impero. Per le potenze capitalistiche, intanto, il passato continua. Esse conservano gelosamente i propri diritti di extraterritorialità e i privilegi delle loro missioni religiose, e le loro cannoniere continuano a pattugliare i fiumi cinesi. I russi invece dichiarano di rinunciare alle loro concessioni e stracciano i trattati negoziali stipulati in passato. Ci si accorgerà più tardi che proprio in questi anni di magnanimi gesti di decolonizzazione che la giovane Unione Sovietica stacca dalla Cina la Mongolia cosiddetta esterna per trasformarla in un proprio satellite. Ma nel 1920 Sun Yat-sen e i suoi sostenitori non hanno tempo di preoccuparsi della Mongolia. Lottano per sopravvivere nella loro piccola repubblica sudista di Canton. Disordini e rivolte si succedono continuamente. Tornato a Canton, Sun lotta contro i signori della guerra, del Kwantung e del Kwangxi. Il 22 giugno 1922, una folla di dimostranti dà fuoco alla sua casa e nell'incendio va distrutto il manoscritto di una grande opera dottrinale che la stava preparando. Sun si salva rifugiandosi nella cannoniera Yung Feng. Nella cui stiva resta nascosto per 56 giorni, soffrendo la fame e la sete. Uno dei suoi compagni d'avventura è il giovane generale Chiang Kai-shek, e nel 1912 aveva abbandonato la scuola militare giapponese dove studiava per venire a prendere parte alla rivoluzione cinese. Chiang, travestito da Koli, scende a terra a comprare da mangiare per Sun Yat-sen, il quale trasborda poi segretamente su una nave da guerra inglese che lo porta in salvo a Hong Kong. Di lì andrà a rifugiarsi di nuovo nella concessione francese di Shanghai. In questa stessa concessione francese, e precisamente nel collegio femminile di via Pabalu, sta nascendo il Partito Comunista Cinese. Il marxismo è sconosciuto in Cina. I pochi professori universitari che nel 1918 cominciano a studiarlo scoprono con costernazione che esso non va bene per la loro rivoluzione. Marx, infatti, insegna che un comunismo nasce in seno al capitalismo industriale, allorché questo è giunto al suo massimo sviluppo. L'economia cinese, invece, si fonda quasi esclusivamente sull'agricoltura. Così gli studiosi Chen Tu Xian, Li Ta Chao e altri giungono alla conclusione che bisogna favorire innanzitutto lo sviluppo del capitalismo, creare cioè la causa per produrre l'effetto. La cosa logica e assurda è così come spesso accade. E Lenin stesso che tira fuori dai pasticci gli aspiranti comunisti cinesi. Egli ha capito fin dal 1917 che il marxismo è una dottrina anacronistica, di cui si può salvare il nome a patto di cambiare la sostanza. Ha scoperto i paesi sottosviluppati, ignorati da Marx, e primo grande revisionista proclama che essi possono passare dal feudalesimo al comunismo, soltanto saltando la fase capitalistica. Le masse diseredate di tutto il mondo e i nazionalismi repressi dei popoli colonizzati sono così trasformati da Lenin in alleati potenziali dell'Unione Sovietica, isolata e circondata dall'ostilità generale. La scuola femminile di via Pavalù è tenuta da suore, ma essa è deserta perché le religiose sono partite per la loro villeggiatura estiva. Così, in cambio di una buona mancia, i 12 padri del comunismo cinese vengono introdotti dal custode del collegio in un granaio vuoto. La direzione dei dibattiti e il ruolo di oracolo della dottrina sono assunti al delegato dell'Internazionale Comunista, l'olandese Henricus Svelier, soprannominato Maring o Malin. Il professore Chen Tzu Xian non è presente alla riunione, ma è rappresentato da un suo allievo, l'aiuto bibliotecario Mao Tse-tung. Il secondo giorno i congressisti temono di essere pedinati dalla polizia francese e si trasferiscono a Changsing nel Kechang, 50 km a sud-ovest di Shanghai, dove noleggiano una barca e, navigando sul lago, finiscono di mettere a punto l'organizzazione e la tattica. Liu Yanqing e Pao Wuxiang sostengono che il Partito Comunista Cinese non deve in alcun modo collaborare con i nazionalisti del Kuomintang. Maring chiude loro la bocca ricordando la decisione di Lenin. L'Internazionale Comunista deve essere pronta e disposta a stabilire contatti e persino a stringere delle alleanze temporanee con la borghesia dei paesi sottosviluppati. D'altra parte, i russi praticano già questa regola in Cina. Due eccellenti diplomatici sovietici, Leo Karakhan e Adolf Joffe, che aveva firmato il trattato di Brest-Litovsk con la Germania durante la guerra mondiale, viaggiano su e giù per l'estremo oriente, tessendo trame complicate tra il governo giapponese, Chan Soling in Manciuria, le cricche sempre diverse a Pechino, i principali signori della guerra, e trattano anche con Sun Yat-sen e il suo Kuomintang, non tanto perché li preferiscono, ma perché li considerano il minore dei mali. I due diplomatici sovietici puntano le loro carte su Sun Yat-sen e sul Kuomintang, pur senza tralasciare del tutto le altre possibilità. Il 26 febbraio del 1923 Sun e Joffe rendono pubblica la loro alleanza. I russi riconoscono che è impossibile applicare in Cina il sistema sovietico. Non di meno essi promettono di aiutare Sun nella lotta per la liberazione del suo paese. Le sventure del Kuomintang hanno termine. Chen Qingmin, il signore della guerra del Kwantung, è cacciato da Canton, dove Sun ritorna trionfalmente. Nei mesi successivi arrivano gli emissari russi. Uno è un lettone, Grusenberg, detto Borodin, un rivoluzionario internazionale travestito da corrispondente dell'agenzia di stampa Rosta. Un altro è il generale Blücher, che prende il nome di Galen o Galin. Sun fa di Borodin l'educatore politico e di Galen il consigliere militare del Kuomintang. Due uomini di tendenze opposte guadagnano sempre più influenza sul dottor Sun, la cui salute si sta guastando. Uno è filo bolscevico, Wang Qingwei, che è, a detta dello stesso Sun Yat-sen, il suo discepolo preferito. L'altro è Chiang Kai-shek, Tornato dalla Russia, dove si è recato a studiare il funzionamento dell'Armata Rossa, Chang espone così a Sun in un rapporto le sue conclusioni. Ero ancora lontano dalla verità e troppo impressionato dall'affidamento eccessivo che voi fate su di loro. Quando vi dicevo che bisogna credere solo il 30% di quello che vi dicono i russi. Il loro comunismo non è altro che lo zarismo in nome, con il nome cambiato. Lo scopo della politica è la trasformazione della Manciuria, della Mongolia, del Xinjiang e del Tibet in altrettanti territori annessi all'URSS. Borodin, da parte sua, ha le sue riserve circa il giovane generale cinese. Cerca solo di servirsi di noi come strumento del suo sfrenato desiderio di gloria e della sua ambizione di diventare un eroe nazionale. www.redigio.it e la storia continua.